Buonasera a tutti, ci troviamo per il terzo incontro sull'Apocalisse e volevo solo dare alcuni avvisi perché qualcuno me l'ha chiesto. Chi fosse interessato, tutti i giovedì mattina io tengo un corso biblico sul Vangelo di Marco a Casa Magenta, che è in via Magenta 59, angolo via Morosini. È un corso aperto veramente a tutti, c'è un bel gruppo, articolato in maniera diversa, articolato su 2 ore, 1 ora di chiacchierata, 10 minuti di caffè e 1 oretta, 50 minuti di dibattito, di messa in comune, e aperto a tutti, nel senso che ci sono anche persone che per la prima volta si approcciano al Vangelo e alla scrittura. E invece, dopodomani, inizio un corso di 4 incontri sui Vangeli dell'infanzia di Gesù. Chi fosse interessato è alle ore 18, quindi giovedì alle ore 18, presso la parrocchia Santa Famiglia di Nazareth e alle Vallette, in piazza Eugenio Montale 18. Comunque, nell'elenco dei corsi biblici che potete prendere qui se non avete già avuto, troverete queste indicazioni. La parrocchia è intitolata alla Sacra Famiglia e mi hanno chiesto di tenere un corso biblico sulla Sacra Famiglia, le parole povere, quindi sui Vangeli dell'infanzia, e lo comincio dopodomani. Quindi giovedì io faccio il mio corso biblico, uno al mattino alle 9 su San Marco e sul Vangelo di Marco, uno invece alle 18 sui Vangeli dell'infanzia. Qui ci sono ancora delle locandine dei nostri corsi biblici. Ripeto l'invito, se qualcuno potesse portarli nei propri gruppi, uffici, famiglie, parrocchie, movimenti, mi fa un piacere. Lì ci sono sempre i libri che sono, alcuni alle Caprezzo, altri a prezzo intero, ma tutti sempre per le missioni della Consolata per il popolo indigeno di Roraima. Niente, termino. Quest'oggi il nostro corso è arricchito dalla sapienza del professor Marco Chiolerio, insigne biblista che molti di voi già conoscono e che ci porterà avanti in questi 2 incontri, poi negli incontri successivi parlerò di nuovo io, quindi parlerà la libro di Cotelleone e poi concluderò di nuovo. Saranno veramente, credo, dei momenti molto importanti perché tutti conoscete la sapienza, la profondità dell'amico Marco, a cui lascio la parola. Grazie.
Buonasera a tutti, cominciamo come sempre con una preghiera. Chiedendo l'aiuto dello Spirito per svuotare un po' il cuore, per essere accoglienti, per essere dei buoni ascoltatori della parola, in modo che possa portare frutto. Chi conosce questa preghiera si può unire, gli altri seguono. Vieni, o Spirito Creatore, visita l'anima dei tuoi fedeli, ricolma di grazia divina i cuori che hai creato. Tu sei chiamato Consolatore, dono di Dio Altissimo, fonte viva, fuoco, amore, unzione santa e gioia di vita. Tu, dono perfetto e molteplice, dito di Dio Creatore, solenne promessa del Padre, per te fiorisce l'umana parola. Con la tua luce illumina i sensi, infondi l'amore nei nostri cuori. Le stanche membra del corpo ristora con il tuo forte ed eterno vigore. Da noi respingi l'antico nemico e senza indugio concedi la pace. Cammina dinanzi al tuo popolo affinché non perisca nel male. Facci conoscere il Padre, svelaci il mistero del Figlio e del tuo coeterno Spirito fa che sempre in te noi crediamo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Bene, per parlare di questi capitoli, oggi dobbiamo affrontare il capitolo secondo e terzo dell'Apocalisse. Iniziamo dall'annotazione che avevamo già trovato, il capitolo primo, versetto 4, no? Le sette chiese che sono in Asia, vi ricordate? Il testo, appunto, diceva Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Questo indirizzo viene subito dopo il versetto terzo, vi ricordate, che era la beatitudine per colui che legge e per coloro che ascolta, il lettore e gli uditori. E avevamo detto, appunto Carlo ci aveva detto, che questa è un'annotazione che rimanda chiaramente ad una lettura liturgica. Il contesto quindi è importante, no? E precede questo versetto un paragrafo che è tutto un dialogo cultuale. Alcuni commentatori l'hanno anche ristrutturato, invece che leggerlo come facciamo noi nelle nostre Bibbie tutto di seguito, leggendolo magari mettendo all'inizio lettore, tutti, ascoltatore, come noi facciamo appunto in alcuni libri di preghiera o messaggio, no? Grazie a voi e pace, no? E tutti rispondono all'assemblea, a colui che ci ama e ci ha sciolti dai nostri peccati, eccetera. Poi sì, amen, ecco, questa è chiaramente un'altra conclusione dell'assemblea, il lettore che riprende, eccetera. Questo per dire che i capitoli che leggiamo sono molto legati a questa parte che precede, perché questo dialogo liturgico, il capitolo 1, versetti 4 e 8, prepara tutto quello che segue. Il Kyrios, cioè il Signore risorto, morto, vivente, spinge con energia la sua Chiesa e nei suoi confronti quindi giudica e purifica, e questi sono i capitoli 2 e 3 che andremo a vedere, sconfigge tutti i nemici e la rende sposa, e tutti i capitoli che seguono dal 4 fino al 21. Quindi guida la purificazione penitenziale, potremmo dire così, capitoli 2 e 3, e l'esercizio del discernimento, perché dal capitolo 4 in poi, vedremo anche per la volta prossima, c'è appunto la lettura di quello che è il messaggio. Una volta purificati vedremo, ecco, che si è in grado di ascoltare, di recepire e poi di mettere in pratica il messaggio e di entrare quindi in una comunione nuova di vita con il Signore alla fine appunto dell'Apocalisse. Il dialogo liturgico, tra l'altro, viene ripreso anche alla fine. Se noi guardiamo un attimo la struttura dell'Apocalisse, giusto come premessa, ecco, prima di affrontare l'esegesi dei singoli versetti, vi ricordate che si parlava di una struttura concentrica. E allora il prologo rimanda all'epilogo. Il primo settenario rimanda al settimo settenario, l'ultimo. Le sette chiese in qualche modo richiamano quelle che sono alla fine le sette visioni, e infine allora la chiesa in terra, quella che tratteremo in questi due capitoli, rimanda a quella che sarà l'umanità redenta. Questi sono da tenere presente. Ognuno di questi due blocchi, diciamo così, all'inizio e alla fine, che non vi posso stare qui a spiegare dal punto di vista letterario, perché sono tutti basati su dei rimandi, delle parole chiave, delle strutture che andrebbero ovviamente scritte, analizzate per un'altra sede, sono fatti però tutte nello stesso modo. C'è una visione iniziale, che in questo caso appunto è il capitolo primo, versetti 9-20, che guida appunto anche quello che affronteremo stasera, mentre la visione finale è il capitolo 19. E ci sono molti elementi che si richiamano, simili. C'è il messaggio vero e proprio, che qui appunto sono i capitoli 2 e 3 che andremo a vedere, mentre là è dal versetto 11 del capitolo 19 fino al capitolo 22, versetto 5. E la parte finale, dopo la visione e il messaggio, c'è sempre una dossologia, che è quella che vedremo la volta prossima, no? Un rendimento di grazie, doxa, la gloria, una glorificazione di Dio, che qui nel nostro caso è l'inizio del capitolo 4, nella parte che si richiama alla fine è dal capitolo 22, dal versetto 6 al versetto 21. Facciamo ancora una premessa per quanto riguarda il linguaggio simbolico. Qualche cosina è già stato accennato, è stato detto, però è importante perché è un libro particolare, l'Apocalisse, l'avrete capito, in cui tutte le concetti, le concezioni teologiche vengono manifestate, evidenziate attraverso dei simboli, sono condensate in modo molto creativo in questi simboli. I simboli che sono da decodificare, come quelli che vedremo anche proprio nel testo, volta per volta, e decodificare, quindi comprendere e applicare alla nostra vita. Ognuno di noi deve un po' sforzarsi in questo senso, no? E proprio perché contenute queste idee nel simbolo, emergono quando questo simbolo viene decodificato. Se il simbolo rimane un segno a noi sconosciuto, che non dice niente, immaginatevi una persona che non conosce il codice della strada, ma in giro per strada vedendo il cartello dice: chissà cosa vuol dire quella mucca su un cartello che hanno messo lì, o quel triangolo con un punto esclamativo, dice: cosa vorrà dire? Bisogna conoscere questo linguaggio, averlo capito, averlo studiato, e allora poi vado in giro per strada sicuro e posso guidare. Altrimenti noi alle volte diamo un po' per scontato, noi siamo cristiani così, quindi riesco a guidare, per il pilo la macchina e vado tranquillo, e ci troviamo di fronte a dei cartelli che non sono così evidenti, e se non li ho studiati prima, non li ho meditati un po', non li ho capiti, rischio di fare un incidente. Ecco perché nell'interpretazione del simbolo bisogna impegnare tutta la nostra persona, con la nostra intelligenza, l'emotività, la capacità di scegliere, di decidere, con una creatività che va a sintonizzarsi con quella dell'autore, quel che ha scritto, no? E poi con tutto il peso della concretezza della storia che viviamo in questo momento. Ecco perché la teologia dell'Apocalisse, potremmo dire, prende proprio corpo nel soggetto umano decodificante. Non è chiara di per sé, no? Ma prende vita quando c'è qualcuno che ascolta appunto quello che viene letto, nel contesto liturgico abbiamo detto, e porterà quindi l'impronta di questa decodificazione, di questa comprensione. Di qui abbiamo detto l'importanza di avere un gruppo di ascolto. In questo contesto liturgico ci deve essere un gruppo di ascolto, un soggetto che interpreta e quindi diventa protagonista stesso dell'Apocalisse, perché gli dà senso, non la lascia un qualche cosa che si può interpretare in qualsiasi modo e va bene per tutti, ma diventa proprio vita in maniera peculiare. Nel nostro caso appunto abbiamo visto questo soggetto decodificante che interpreta è proprio l'ambiente della liturgia. Quindi la liturgia è il luogo ideale dove si interpreta il simbolo e dove emerge la genuina teologia dell'Apocalisse. E possiamo anche dire che il simbolo è particolare perché riveste sempre una certa, anche un'altra caratteristica, che è l'indeterminatezza. Il simbolo non dice tutto, non è evidente di per sé, appunto non ci schiaccia con una immagine così apodittica, che uno dice è quello e non può essere altro. No, lascia sempre un che di indeterminato, e questo è importante perché ci sarà sempre qualcosa di nuovo, ci sarà l'aggiunta appunto particolare del soggetto che interpreta. È vero che anche questo ha dato origine a quelle esagerazioni che abbiamo detto, mi ricordo ero su Repubblica Ceca, mi hanno detto c'è un paesino al confine con l'Austria, dice vai lì, c'è una cappella cussita bellissima, tutta affrescata, no? E io in effetti sono andato, c'era questa cappella, gli ussiti, non so se lo sapete, sono un movimento protestante che era nato pauperista, nato intorno al 1400 da quelle parti, e entro in questa cappella dove tutti i soggetti biblici e tutti i soggetti dell'Apocalisse. Oh, dice che bella, è la prima volta che ho visto tutta una cappella. Infatti il buon Carlo diceva mai raffigurarsi un simbolo, potete immaginare invece lì tutto affrescato con tutte immagini prese dall'Apocalisse. E quando si arrivava a vedere la grande bestia, si vedeva che chiaramente che aveva una tiara, era una specie di coccodrillo con una tiara sulla testa, perché nell'interpretazione ussita la grande bestia era il Papa di Roma. Quindi ecco, è chiaro che questo è un estremo, no? Però ecco, si arriva a far dire al testo un po' tutto quello che si vuole in qualche modo. Però è anche vero che nel simbolo, come nella poesia, non c'è quella rigida determinatezza, perché solo chi si mette in sintonia con l'emozione che ha provato un poeta scrivendo quel testo, quella poesia, riesce a capire qualche cosa. Non è una pagina che si può scrivere, il poeta non descrive un tramonto dicendo sì, le particelle di luce si scompongono, quindi no, ti dà delle pennellate come una pittura. Il simbolo quindi va intuito, va ragionato, certo, con la nostra intelligenza, ma per mettersi in sintonia con quella che è stata l'emozione che l'ha scaturito. E questo dà freschezza, no? Dà freschezza perenne appunto a questo testo. Bene, quindi arriviamo al nostro testo, un po' più in particolare. Ecco, io ho preparato dei fogli, ce n'ho solo qualcuno, se poi qualcuno li vuole raccogliere, perché le sette lettere alle sette chiese si possono mettere in sinossi, ottenete un qualche cosa del genere, messe tutte una in fila all'altro, e in questa maniera la struttura viene fuori in maniera abbastanza evidente. Si vede che all'inizio c'è sempre un indirizzo all'angelo della chiesa di, vedremo poi in particolare in ognuna di queste chiese, vedremo che c'è una presentazione, così parla colui, e si riprendono il mittente, diciamo così, si firma e si autodefinisce con delle caratteristiche particolari che peraltro quasi tutte le abbiamo già trovate al capitolo primo nella visione. Poi c'è definita la situazione della chiesa, conosco. Allora, quando si dice conosco questo soggetto, appunto il mittente che sta parlando, descrive a modo suo la situazione della chiesa. Abbiamo già affrontato, no? Il discorso, se vi ricordate, perché queste chiese non altre, perché il numero 7, quindi su questo non ci tornerei. E sono una lettera o delle lettere, ma diciamo una lettera, uno scritto che si indirizza alla chiesa di sempre, partendo dalla individualità storica, certo, di alcune comunità, però arrivando, come dicevamo, del simbolo a una decodificazione che poi è nostra. La forma, lo schema si può adattare molto bene alla chiesa nostra di oggi, e bisogna fare questa operazione in modo che questo testo diventi vivo e diventi veramente una parola che penetra i nostri cuori, no? Questa purificazione che l'agnello risorto vuole fare ciascuno di noi, che diventa un testo importantissimo. Questo so che è un testo abbastanza usato, per esempio in Quaresima, ecco, quando si fanno delle lezioni per appunto fare un po' un esame di coscienza, ma direi che non è solo un testo quaresimale, possiamo usarlo sempre tutto l'anno, ci aiuta a capire delle cose di noi stessi, delle nostre comunità. Conosco, c'è qualcuno che ci dice come siamo, e questo è sempre anche molto bello, perché spesso la percezione che possiamo avere di noi stessi, delle nostre comunità, è viziata da, come sapete, da tante cose. Anche quando andiamo a confessarci, e lo dico da peccatore come voi, sono convinto che non diciamo tutto. Spesso, ma perché poi magari il prete mi conosce, oppure perché ho paura di far quella brutta figura, oppure perché non riconosco, non vedo proprio certi miei difetti, oppure perché mi dà fastidio vederli e tirarli fuori e vederli lì davanti. Quindi insomma, se qualcuno invece ci scava e ci dice delle cose, soprattutto quello che ha l'occhio penetrante, il discernimento, l'agnello e il Signore stesso, ci aiuta in questa operazione. Certo, bisogna lasciarsi mettere a nudo, questo è ovvio. Conosco. Poi c'è, come quarto punto di questo schema, un'esortazione particolare, proprio partendo da questa conoscenza di una situazione particolare, di quella chiesa lì, spesso è comune anche ad altre, ma alle volte invece è particolare proprio di quella comunità, di lì si può fare un'applicazione già, no? Quindi ti consiglio, ci potete trovare questa espressione, oppure o da rimproverarti, oppure molto spesso convertiti. A questo proposito, anche noi alla consolata abbiamo da anni un gruppo che si chiama I Ricomincianti, no? E ultimamente ho sentito una persona che si è rivolta a un'altra, così dice, ma una persona di quelle che vanno sempre tutti i giorni in chiesa, frequentano la consolata, dice, sei anche tu del gruppo dei ricomincianti? No, io non ho bisogno di ricominciare ogni giorno, io vado in chiesa da quando sono piccolina, E quindi non ha capito niente di questo discorso. Tutti abbiamo sempre bisogno non solo di ricominciare, ma di convertirci. Perché quello che dice che io non ho bisogno di ricominciare, non ho bisogno di conversione, è proprio quello che ne ha più bisogno di altri, anche se vai in chiesa tutti i giorni. Converti, quindi un'esortazione particolare. Il quinto punto, vedremo, è un'esortazione sapienziale generale, uguale per tutti. Chi ha orecchi ascolti, lo vedremo poi in particolare cosa può voler dire. E nelle prime tre chiese l'ha trovata al quinto posto, nelle altre è all'ultimo posto, è spostata di un posto, ma non è molto importante, lo schema ritorna ed è sempre questo. E come ultimo punto, o penultimo appunto dove viene invertito, c'è una parola per il vincitore, un participio, colui che vince, il vincente, indicando appunto la persona che riesce ad essere, a stare in questo processo di purificazione che il Signore ha appena delineato. La persona che riesce a camminare con il risorto, a rivestirsi delle prerogative della vita nuova offerta da Lui, ecco che è lì si dicono delle cose, è chiamata anche promessa, promessa al vincitore. Questo è un po' lo schema generale appunto di queste chiese. Purificato appunto, per gettare uno sguardo a quello che sarà anche dopo, ecco che allora il gruppo ecclesiale, ecco, chiamatelo come volete, il soggetto interpretante, la comunità, ecco che potrà lodare il Signore, essere pronto ad ascoltare in maniera vera. Il libro del Deuteronomio parla alcune volte di circoncisione dell'orecchio, vedremo appunto questo invito all'ascolto quanto è importante, no? Non è perché noi sentiamo le parole, un Vangelo proclamato la domenica, un'omelia, un insegnamento profondo del Papa o di qualcuno che può colpirci, che possiamo automaticamente pensare di poter capire, interiorizzare e recepire. Vedremo, c'è un lavoro dietro, no? E poi, ecco, cercando di capire questo messaggio che il Signore risorto rivolge, e ricordiamo che risorto Gesù ripete sempre le parole del Padre e le rivolge, le sue parole, tramite lo Spirito. Quindi è sempre comunque un dinamismo trinitario che anche lì spesso tendiamo a dimenticare. In ogni azione, noi abbiamo iniziato anche nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche oggi, ogni nostra preghiera, ogni nostra azione, in ogni momento è presente tutta quanta la Trinità, il Padre che suscita questa parola, la parola stessa che mi viene comunicata, che è il Figlio, nella potenza, nell'amore dello Spirito Santo. E anche questo è importante ricordarselo, ecco, ogni tanto. Bene, allora capitolo secondo, i primi versetti, vediamo in particolare ognuna di queste chiese, quindi ci leggiamo questi testi interessanti, belli, profondi. All'angelo della chiesa che è in Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Anche qui, nell'introduzione, mi ricordo che buon Carlo ci ha già parlato dell'importanza di questo angelo, all'angelo della Chiesa, quindi di che cosa può voler significare, no? Vi ricordate, spiegava la dimensione trascendentale della Chiesa, le sue guide, per alcuni è il vescovo stesso. Comunque, viene utilizzata questa parola alla Chiesa, la Chiesa che è in Efeso, Efeso in Asia Minore, si parte da lì, porto molto importante, c'è stato San Paolo, c'è tutta una parte degli Atti degli Apostoli che narra di questa città, c'è rimasto probabilmente per 2 anni, quindi l'impronta paolina è forte. È stata una bella controversia chiamata degli orefici, in questo teatro dove siamo stati visitando questi bellissimi, enormi scavi archeologici, no? Se vi capiterà di andare nel viaggio paolino, quando c'era l'anno paolino siamo riusciti ad andare, e lì proprio appunto c'era un problema con questa dea Artemide, no? Polimaste, cioè questa dea madre, che non per niente poi lì i cristiani partiranno con una devozione mariana da Efeso per cercare di sostituire, di contrapporsi, di battezzare in qualche modo questa credenza pagana, no? Presenza del luogo. È una città quindi grande, una città estesa, ellenizzata. A questa chiesa viene detto: scrivi. Questo vedremo, ritorna più volte, no? Già nella visione si vede qualche cosa, si intuisce qualcosa del mistero di Dio, e questo qualcosa è bene metterlo nero su bianco, va scritto. Questo è anche importante per noi, perché se ci fosse solo dei flash, delle cose viste, intraviste, mezzo, allora ci sarebbe ancora più terreno per una mancata comprensione, un fraintendimento. Nei profeti ricorre molto, vi faccio un esempio. Allora, all'inizio del libro del profeta Geremia, il Signore rivolge questa parola a Geremia, dice: cosa vedi? E lui dice: vedo un ramo di mandorlo. Dice: bravo, hai visto bene. Cosa vuol dire? Che uno può guardare un mandorlo e vedere male? No, certo, uno vede un mandorlo fiorito, come era il caso di Geremia, e da quello può dedurre, può capire tante altre cose. Invece lui dice: no, vedendo l'albero fiorito capisco che Dio veglia sulla sua parola, cioè non solo parla, ma poi fa in modo che questa parola venga messa in pratica, venga capita, venga recepita, che diventi evento, che si attualizzi, noi diremmo. E quindi questo, il vedere del profeta è collegato ad un capire, e quindi a uno scrivere, a mettere l'interpretazione di quanto si è visto. Anche in Daniele c'è questa cosa, no? E ricordate questo re pagano che chiama i suoi indovini e dice: ditemi cosa ho sognato stanotte. Cioè, chi è che può dirci? Se non me lo dite vi metto a morte. E quelli si sono tutti. E infatti è stato un disastro quel giorno per questi mestieranti, no? Che erano abituati a tirare in là, insomma, gli indovini, guardiamo un po', poi prendiamo tempo, guardiamo l'umore del re, e insomma, in base a tutte queste cose riuscivano a dire qualche cosa, no? Questi famosi verdetti. Invece arriva Daniele e gli dice: sì, tu hai sognato questo e questo e questo. Allora il mistero va non solo visto, ma interpretato e poi capito, messo nero su bianco. Scrivi. Così parla, ancora una volta è un'espressione anche questa che nei profeti ricorre tantissimo, Koamar Adonai, cioè così parla il Signore. Il profeta non è mai quello che consiglia, dice delle cose perché ha visto che nell'esperienza umana è così. Questo è il sapiente, no? Il sapiente con la sua intelligenza, come il teologo di adesso, valuta delle cose, un po' di filosofia, un po' di questo, e quindi può dire in base all'esperienza umana, in base a questo, l'amicizia, i vari temi, fa dei trattati. Nei libri sapienziali abbiamo questa cosa. Invece il profeta dice: così dice il Signore. Ha il coraggio di fare delle affermazioni e dire: Questo ve lo sta dicendo Dio, non io. Geremia è un povero ragazzo, no? Giovane, era di una classe sacerdotale decaduta, non era manco dei sacerdoti del tempio, lo cacciano via e dice: ma tu chi sei, cosa vuoi? Quell'altro, l'avevamo citato l'altra volta, era un pastore o agricoltore. Tutte persone che però si sentono, proprio perché Dio sceglie sempre i più piccoli e i mezzi che sono ritenuti meno adatti per parlare con la sua parola, ecco che si sentono in dovere e si sentono anche il coraggio di poter dire: così dice il Signore, così parla. Quindi da questo abbiamo capito che il contesto della letteratura profetica comunque è sempre molto ben presente nell'Apocalisse. Come si presenta il mittente? Colui che tiene le sette stelle nella sua destra. Qualche cosa anche qui è stato già accennato: la stella, la dimensione trascendente della Chiesa stessa. Noi spesso, anche in questo senso, forse siamo un po' trascinati dalla mentalità corrente, non vogliamo dire mondana, ma comunque come si pensa normalmente. Quindi la Chiesa più o meno un'associazione di potere per qualcuno, per altri una cozzaglia di persone che comunque si mettono insieme e si vede solo il lato visibile, e spesso anche se facciamo da controtestimonianza, perché certo se vediamo solo il lato visibile dice: da come vi amate capiranno che siete miei. Puoi capire, guardiamo le nostre comunità cristiane, un contro l'altro armati, altro che quello, perché da più tempo in parrocchia, quindi arriva quello nuovo, dice: questo è il tuo posto, perché insomma ci sono dei diritti acquisiti, l'anzianità, io devo leggere in chiesa perché tu invece no, perché quell'altro che deve... conoscete questi bei dinamismi delle nostre comunità, no? Altro che amore fraterno, accoglienza fraterna. Ecco, mai dimenticare che la Chiesa ha questo aspetto terreno e ha un aspetto celeste. Nella comunione dei santi le nostre comunità hanno già comunque un piede, passatemi l'espressione, nei cieli. Cioè questa, anche quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, no? Il cielo è una dimensione trascendente che è presente nella nostra vita, è presente in ogni persona, noi non la vediamo, ma ogni persona è immagine e somiglianza di Dio. Sì, anche quella vicina barbottona, no, che mi piace, che magari il rosario in chiesa mi dà fastidio, quell'altro che invece dice delle altre cose. Nelle nostre comunità la dimensione trascendente c'è, perché è Dio che è presente all'interno, al cuore di ogni persona, con la sua immagine e somiglianza. E qui viene detto proprio che c'è uno che tiene stretta con forza, con energia, questa dimensione trascendente della Chiesa. Questa espressione tornerà anche al capitolo 17. E dopo questa immagine, forse anche un po' statica, no? Ha con forza in mano l'identità della comunità ecclesiale, della nostra comunità, cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Questa è un'espressione più dinamica. Cammina, si muove, vive con noi, agisce, e anche un senso di durata, perché cammina, quindi tiene viva la nostra fede, non solo la tiene in mano così, ma in mezzo a questi candelabri si muove e tiene viva la nostra fede. Le stelle sono la luce, i candelabri sono dove si mette la luce, quindi si muove nella dimensione terrestre e celeste, trascendente delle comunità cristiane. Le tiene con forza, con energia, e porta a compimento la sua parola. Ecco che comincia questa chiesa di Efeso a delineare un po' com'è questa comunità. Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Questa prima parte è un bel elogio. Questa comunità di Efeso viene conosciuta dal Signore, che sottolinea alcuni aspetti importanti di questa comunità. Allora, spesso le opere, soprattutto l'opera al singolare e la fatica, esprimono il ministero dell'evangelizzazione. Conosco le tue opere, la tua fatica, come dire, so che vi siete spesi per portare in qualche modo agli altri la buona novella, chi lo farà dal pulpito, chi lo farà con le opere di carità nello San Vincenzo, chi lo farà in un altro modo. Ecco, però nelle comunità cristiane, in questa chiesa di Efeso, so che ci sono delle persone che si impegnano, vedo, no, che vi impegnate a diffondere la luce del Vangelo in tutti. Conosco la perseveranza. Il pomonè è questa bella espressione greca che indica proprio la capacità di portare un peso, di mettersi sulle spalle, vi ricordate il giogo? Prendete su di voi il mio giogo. Non si tratta di portare un peso qualsiasi, si tratta di portare anche il peso con Gesù, ovviamente, il peso di noi stessi, il peso della comunità cristiana, delle altre persone che mi sono di fianco, ognuno fa il suo fiat, il suo sì da dire a Dio in questo senso. In questo senso è anche, vedremo dal contesto, la capacità di sopportare delle pressioni esterne. Siamo in un contesto in cui la Chiesa non era proprio così ben voluta, così favorita, e ci asteniamo dal giudizio. Non sappiamo se questa sia una cosa totalmente negativa o positiva, perché forse è molto più pericoloso il consumismo che non certe pressioni esterne che arrivano fino alla persecuzione. Non si sa, forse cosa tenga maggiormente viva la fede. Abbiamo visto in tanti contesti che dove invece la Chiesa è esaltata, portata un palmo di mano, dove ci sono tutti i politici che ti fanno la corte, lì c'è una Chiesa già un po' molto compromessa, molto annacquata, molto così, forse più distante dal Vangelo. La tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi, hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli. Ora, non si tratta di dividere ovviamente buoni e cattivi, cerchiamo di capire, no, il senso profondo, teologico anche della parola, no? Tutto ciò che non partecipa della bontà di Dio, semmai il cattivo poi per eccellenza è il pane nostro. E quindi si mette alla prova persino quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Spesso anche nelle lettere di Paolo, no? Mettete, vagliate, mettete alla prova gli spiriti, discernete. Ecco, il discernimento è molto importante, non perché dobbiamo dubitare, che ne so, dei pastori o di quelli che si dicono apostoli, gli apostoli in generale, il vescovo, non il vicario apostolico, dice, e quindi quello lì si dice una cosa, poi però devo stare attento perché poi magari non è proprio così. Però ci può stare che alle volte, anche se magari una persona detta mi predica una certa cosa, mi può suonare o stonare rispetto al Vangelo. Certo, bisogna essere sempre umili, poi bisogna vedere se sono io che ho capito male il testo del Vangelo oppure no. Però nella storia della Chiesa, prendete l'esempio di tanti mistici, tanti santi, forse avevano colto nel Vangelo quello che era un vero messaggio, una profondità particolare, che però al loro tempo, ecco, non era quella. Qui nel caso di Efeso probabilmente si tratta di alcune persone, appunto, che sono cristiane, certamente si dicono apostoli, sono anche delle persone che pretendono di, come l'apostolo, no, di essere inviati dal risorto, e però messi alla prova, vedete, i cristiani veri, anche il senso del popolo, quando c'è una fede genuina, semplice, vera, il Signore non consente che siamo ingannati, nemmeno da una persona che si presenta a nome di Gesù Cristo. E allora, ecco, sono stati trovati bugiardi. Interessante questa cosa, tutto un procedimento di discernimento che è molto importante nella nostra vita. Ripeto, con molta umiltà, senza pretendere di essere noi a dover insegnare agli altri o di dover mettere in dubbio quello che dicono persone che hanno studiato la scrittura, magari hanno capito magari più di noi, però certamente che è vero che mettendosi in comunione con il Signore alle volte si può percepire qualche cosa, però bisogna seguire la propria strada. Santa Teresa, per dirne una, no? Sentiva un vescovo, gli diceva: ma il Signore mi ha detto questo, E dice: no, 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 non se ne fa niente, non so, fondare quella comunità non va bene, così, eccetera, eccetera. Allora tornava a casa e se la prendeva col signore, diceva: ma allora ho capito male io, oppure devi sturargli le orecchie così. Tornava il giorno dopo, invece aveva cambiato idea, per dire. Quindi qua la potenza della preghiera, no? Lì bisogna vedere a che punto siamo della nostra vita spirituale. Però ecco, il versetto 4 cambia un po' di tono. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Dov'è il problema della comunità di Efeso? È brava, si è spesa per l'evangelizzazione, però si è raffreddato l'amore. È come se facesse un po' delle cose con routine, tanto per farle. Faccio delle cose bene, come ho organizzato la carità, sono a pastorale dei bambini, c'ho questo, c'ho il campo scuola, c'ho tutto organizzato perfetto, tutto è oliato, un meccanismo che funziona benissimo. Peccato che manchi la cosa più importante, perché noi saremmo giudicati sull'amore, non se ci avremmo fatti tante cose. Per cui sei abbandonato, ti sei raffreddato sull'amore, viene a mancare un po' la cosa più importante. E allora ricorda, verbo molto importante, no? Fare memoriale, ricordarsi da dove sei caduto, cioè qual era la mia condizione, la mia comunione di vita con il Signore. La comunità cristiana si basa su questo, e anche la nostra fede, non saremmo qui se non avessimo incontrato il Signore e non ci avesse detto qualche cosa, no? Saremmo a fare delle altre cose. Ricorda, convertiti e compi le opere di prima. Quindi ritorna questo verbo, cambia la mentalità, conversione, in questo senso riaccendere l'amore, ecco, tornare al fervore dell'amore, e compi le opere di prima. Senza amore l'identità cristiana non esiste, non c'è niente. Siamo privati di un legame vitale. C'è un filo elettrico che porta luce a una lampadina, io taglio il filo, la lampadina non serve più a niente, serve per illuminare, certo, noi dovremmo portare luce, però se tagliamo il filo che ci lega all'amore di chi ci dona la vita, ecco che allora il candelabro viene tolto dal suo posto, non perché Gesù lo toglie, ma perché noi abbiamo tagliato il filo, e allora non c'è più la luce, la nostra identità di cristiani non ha senso. Tuttavia, c'è ancora questa ripresa, sempre in questa analisi della situazione particolare della Chiesa: hai questo di buono, tu detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto. Vedremo un po' più avanti, visto che si ritorna questa cosa, vedremo che cosa vuol dire. E si arriva a questa esortazione sapienziale generale che abbiamo detto ritorna sempre uguale per tutte le chiese: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. C'è un messaggio enigmatico, spesso Dio si presenta con il suo mysterion, un mistero, tutta la spiritualità benedettina. Non è così evidente in tante cose, non basta fare delle cose religiose per poter essere in comunione con Dio e comprendere il suo mistero. E allora bisogna in qualche modo sforzarsi. Gesù ripete molto questa formula. Vi ricordate quando racconta al capitolo 4 di Marco la parabola che poi lui stesso definisce come la più importante? Dice: se non capite questa parabola, come capirete tutte le altre? La parabola del seminatore. Il seme viene gettato in questo terreno, in quell'altro terreno, vi ricordate? Alla fine dice proprio la stessa cosa: chi ha orecchi intenda. Cosa vuol dire? Che ci sono persone che non hanno orecchio? No. Vuol dire che il sentire non vuol dire, non è automaticamente capire, vuol dire che devo tenerla questa parola, approfondirla, scavarla, forse ammorbidire il mio terreno perché il seme caschi un po' più in profondità. Bisogna sforzarsi di capire. Gesù usa proprio anche questa espressione: sforzatevi di capire. Chi ha orecchi, alleniamo l'orecchio. vi ho accennato prima la circoncisione delle orecchie del Deuteronomio, no? Come l'organo sessuale va circonciso perché devo capire che la vita e la trasmissione della vita viene da Dio, così anche il sentire, l'ascoltare, perché l'orecchio per il mondo ebraico è il cuore, è la capacità di intelligenza, non è solamente questo padiglione che mi fa entrare, ma è quello dove si formula la comprensione della vita e quindi l'intelligenza, l'intustese, cioè andare in profondità alla comprensione delle cose che avvengono. Che poi sia lo spirito a parlare, no? Ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese, e quindi noi tutti dobbiamo metterci in ascolto dello Spirito Santo, è tipico della spiritualità giovannea. Giovanni, capitolo 16, per esempio, parla proprio di questo: lo spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo spirito è la presenza del Signore risorto. Gesù non è più fisicamente in mezzo a noi, ma il suo spirito sì. E lui continua a parlare, quindi ancora oggi non è vero che manca la sua parola, ma c'è, è presente. E l'ultimo elemento, abbiamo detto, al vincitore, a questa specie di promessa, a colui che sta vincendo, participio presente. E cosa deve vincere? Deve vincere questa radice di male che in qualche modo ci attacca, in qualche modo è radicata in noi e nella storia. Torniamo alla parabola dei semi, no? La parabola più importante di tutte. Cosa succede al primo seme? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate, sì. Viene buttato sulla strada, bravi, okay. Viene buttato sulla strada, arriva un uccello, becca e se lo porta via, prima ancora che penetri. In questo, dove c'è un seminare, dove c'è Dio che tenta di darci questo seme che sicuramente, se entra, porterà frutto perché ha una forza incredibile, è il Vangelo, c'è un avversario che lui stesso appunto dice, che poi dice Satana, il demonio che prende questo, è l'uccello che prende, becca il seme e se lo porta via. E non te lo fa neanche entrare dentro, perché sa già che se entra nel terreno qualche cosa, qualche frutto porterà. E allora vedremo anche in questo l'Apocalisse poi ci dirà qualche cosa, comunque. Quindi bisogna combattere, bisogna vincere questa radice in qualche modo che ci distoglie da quello che è il progetto bello, buono di Dio su di noi, che si evidenzia nel risorto. E a questo vincitore cosa viene promesso? Darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Immagine molto bella. Che ritorna alla fine dell'Apocalisse, quindi c'è anche qui una specie di inclusione, vi dicevo, tra l'inizio e la fine, struttura concentrica, questi primi visione, messaggio, dossologia che ritornano alla fine. E la menzione del paradiso di Dio è un apax, come si dice, ricorre una volta sola, solo qui, non è così comune. Ed è, ci rimanda chiaramente al secondo capitolo della Genesi, questa dimensione che noi chiamiamo originaria, che non vuol dire che stava all'inizio dei tempi, ma che è all'origine della vita di ogni uomo. Ecco, lì bisogna tornare. Nella spiritualità ebraica c'è per esempio il Testamento di Levi o altri testi, il quarto libro di Esdra, l'Apocalisse di Mosè, libri che parlavano già di questo, o parlavano già o parlano dopo, perché l'Apocalisse comunque forse anche viene prima di alcuni di questi testi che vi ho menzionato. Però ecco, nella spiritualità ebraica si diceva: come mai allora Adamo è anche questo uomo che è stato cacciato dal paradiso, dunque non mangerà mai più, non ha mangiato del frutto, ha mangiato solo ma l'albero della vita che era al centro, quindi non partecipa della vita di Dio. Era una domanda abbastanza seria, perché vuol dire che l'uomo in quanto tale, a causa di questa disobbedienza del giardino terrestre, non può partecipare della vita di Dio. E invece già lì si diceva: no, quando verrà il Messia riporterà tutti nel giardino e ad Adamo, e alcuni testi dicono ai giusti, farà mangiare dell'albero della vita, che è l'espressione che troviamo qui, e che non vuol dire altro appunto che entrare in questa comunione vera, giusta, con Dio, mangiare, se ne sia tavola, ritorna spesso, e nel paradiso, in questo giardino, dove i rapporti sono ristabiliti, il rapporto con Dio, il rapporto dell'uomo e la donna, il rapporto con le bestie, il rapporto con il cosmo, no? Non saremo più degli assassini della nostra terra, come siamo continuamente, no? Inquinandola in tutti i modi per il profitto, ma saremo rispettosi verso tutti, e così si torna a questa dimensione dello spirito, che non è il paradiso futuro, che magari qualcuno ci ha prospettato, ma è questa dimensione che possiamo recuperare e che, ripeto, alcuni santi, per esempio, che sono parole, anche lì sono pagine evangeliche, anche queste esistenze ci hanno ricordato, no? San Francesco che parla agli uccelli, un Serafino di Sara che è la taiga siberiana che vive con gli orsi. Cioè si recupera questa dimensione anche di armonia e di pace con il cosmo intero già adesso. Poi si passa alla chiesa di Smirne. Allora siamo a nord di Efeso, abbiamo visto che questo giro delle sette chiese potrebbe essere un giro concentrico che ci riporta da Efeso, ci fa il giro e ci riporta allo stesso punto. Izmir, qui c'era stato poi ci sarà un vescovo dopo questo testo che si chiama Policarpo, che è stato molto importante, che ha lasciato altri testi, il martirio di Policarpo nel 167. Questa è la lettera più breve. Così parla il primo e l'ultimo. Il primo e l'ultimo è un'espressione che ritorna ancora una volta alla fine dell'Apocalisse, capitolo 22, ed è presa essenzialmente da Isaia, capitolo 44, capitolo 48, che sono i capitoli di polemica anti-idolatrica. Secondo Isaia insiste molto su questo aspetto: Dio è l'unico, non ce n'è altri. Quindi attenzione a chi vi ponete al servizio, chi andate a servire, attenzione, perché non ci sono tanti signori, c'è solo il Signore. Ecco, il primo e l'ultimo vuol dire questo. È usato in questo contesto per dire che non ci sono altri dei, ed è usato in contesti per sottolineare che lui è il creatore, il primo e l'ultimo, sta all'origine del cosmo. Quindi e questo è particolarmente importante pensando alla centralità che ha in questo libro il Kyrios, il Signore risorto, no? Potremmo dire, si è incarnato, è entrato al centro della storia, però Giovanni è proprio quello che fa questo aggancio, non è solo entrato al centro della storia e ha vissuto e ha camminato con noi, ma lui era prima, è all'origine di questa storia che io vivo, e lo sarà quindi anche alla fine. Queste categorie che ha spiegato molto bene, che sono nostre, perché per noi c'è un prima, c'è un dopo, e facciamo così fatica a capire la temporalità di Dio, che non vive nel tempo, non è soggetto, è soggiogato a quello che è il tempo, l'ieri e il domani, ma per lui esiste solo l'oggi. Quindi nell'oggi di Dio, primo, ultimo, è l'unico ed è il creatore di tutto. Era morto e tornato in vita, certamente, no? Il mistero pasquale di morte e risurrezione. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Conosco la tua tribolazione e la tua povertà, eppure sei ricco. A me questo testo fa venire in mente le Beatitudini, che è una pagina centrale, e anche lì potrei dire a me, spesso messa un po' a margine della nostra vita, la pensiamo sempre troppo in là, troppo, ma chi può vivere secondo lo spirito delle Beatitudini? Quindi si tende un po' a spostarla, come dire, non è per me. Questo è un affronto che facciamo al Signore, no? Perché Gesù l'ha messa invece dal Matteo nel suo Vangelo, l'ha messa proprio al centro. E Gandhi, che è Gandhi, che non ha, sapete, no? Non era cristiano, però era la persona che era, Dice che le beatitudini sono le parole più eccelse che sono mai state rivolte all'umanità, che l'umanità non ha mai ascoltato parole più grandi di queste. Beati voi poveri, beati voi perseguitati, beati voi tribolati. Cioè, attribuire una beatitudine a una persona che sta vivendo una condizione del genere, è solo Gesù che può farcelo capire, è solo Gesù che può farcelo vivere, no? Però è anche la condizione di questa Chiesa. Nonostante la tribolazione, no? Dall'idea di essere un po' schiacciati dalle varie prove della vita, un po' come tutti noi, e la tua povertà, eppure sei ricco, perché la ricchezza vera è quella, no? E conosco la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono. Ecco, allora lì qui entriamo un po' in questi problemi di pressioni esterne, del quale facevo menzione anche la Chiesa di prima parlava di Nicolaiti, no? Probabilmente qualcuno tira in ballo il Nicola degli Atti degli Apostoli, che secondo me non c'entra niente. Potrebbe essere anche colui che vince il popolo, Nicolaos, colui che quindi in qualche modo si mette contro la Chiesa di Dio, che non fa gli interessi della comunità cristiana. Il Signore vuole da noi, da ognuno di noi e dalle nostre comunità di fede, vuole certe cose, vuole il meglio, ha un progetto di vita. Bene, c'è sempre qualcuno che in qualche modo cerca di distogliere e di portare altrove questo progetto. Si proclamano giudei e non lo sono, non perché appunto i cristiani dovessero in qualche modo per forza essere ancora giudei, ma dice ancora probabilmente questa diatriba, gli Atti degli Apostoli capitolo 15, parlavano di questo, ma soprattutto i capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani, dove San Paolo dice: non tutto Israele è Israele di Dio, non tutto Israele è Israele, cioè non basta essere circoncisi e seguire la legge di Mosè per essere l'Israele di Dio, quello che sarà salvato. E noi potremmo dire la stessa cosa, no? L'abbiamo già accennato. Quindi queste persone che si presentano in qualche modo, ma in realtà sono, è un'espressione forte che è stata presa in termini anche antigiudaico, antiebraico, antisemita tante volte, no? Sinagoga di Satana. Se voi accostate questa giudei e sinagoga di Satana, ecco che lì allora si scatenano anche qui tutte le varie cose, ma attenzione, bisogna interpretare bene, no? L'espressione di Paolo è detta da un ebreo, cioè quando Paolo dice non tutto Israele è Israele, lo dice proprio perché vuole che tutto Israele sia qualitativamente figli di Dio, no? Popolo di sacerdoti, sacerdozio regale, quello che volete, come abbiamo detto secondo l'Esodo. Questa è la vocazione di Israele, luce di tutti i popoli, Isaia lo dice, no? Allora, Israele non deve chiudersi nel suo particolarismo e dire che bravo, che Dio mi vuole bene, quindi sarò salvato, sono il migliore del mondo, gli altri crepino. No, Israele vero ha una missione di salvezza per tutti i popoli, per tutti. Qualsiasi persona sulla terra, tutti devono riconoscere, no? Le visioni di Isaia: andate a Gerusalemme, riconoscere sul monte del Tempio del Signore, entrare in comunione con Dio. Ecco, se non sei questo, non sei Israele, anche se sei ebreo. Ecco il discorso appunto che si fa anche qui all'interno della comunità cristiana. Ci sono alcuni che erano ebrei e sono diventati cristiani, quindi di matrice giudaica, che hanno creduto in Cristo, hanno creduto che il Messia, ma non per questo sono migliori degli altri, e comunque non per questo non devono essere in comunione con tutti i cristiani nel seguire, nel vivere quello che il Signore ci dà. Congregazione di Satana, appunto Satana è l'angelo accusatore, in molte parti della Bibbia, o quello che cerca di far deviare il cammino, no? Io mi prefigo una meta, il Signore vuole che arrivi lì e mi fa perdere la strada, mi fa andare su altre strade secondarie. E viene accostato al versetto seguente, vedete, con diaballo, colui che divide, che getta scompiglio, il contrario di simbolo. Perché è importante il discorso che vi ho accennato anche all'inizio dei simboli? Il simballo vuol dire mettere insieme tutte le cose, tutto ha senso nella mia vita, anche le cose negative, anche in qualche cosa, sì, perché in qualche modo lo posso mettere insieme e comunque mi arriva a far capire o vivere certe cose. Il diavallo invece è quello che non trova senso in niente, getta scompiglio, una cosa qui, una cosa là, una cosa là. Vedi, nella tua vita è un gran casino, non succede niente, cioè non c'ha senso niente, non riesci a tirare le fila. È solo lo spirito che è questo grande direttore d'orchestra che prende tanti strumenti diversi e riesce a farle andare in armonia, anche cose che apparentemente non potrebbero stare insieme e invece nell'armonia di Dio stanno molto bene insieme. E invece c'è appunto l'opera di qualcheduno che getta in carcere, mette alla prova e getta in una specie di tribolazione per 10 giorni. Questa prova, questa tribolazione, quindi è abbastanza prolungata, perché 10 comunque sono le due mani, però è comunque un tempo limitato, il 10 dice anche questo, no? Tempo non breve, però non illimitato. C'è un limite. Sii fedele e ti darò la corona della vita. Corona è un'immagine che rimanda molto allo sport, rimanda alla lotta, alla guerra, quindi un premio, la corona. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. E anche qui in Apocalisse, il capitolo 20, capitolo 21, si ritorna su questo tema, e la seconda morte è lo stagno di fuoco, che è un'espressione usata anche dal Targum, questa letteratura ebraica di Geremia, del libro dei Numeri, che parla di un lago di fuoco ardente, in contrapposizione appunto a coloro che sono scritti nel libro della vita. Quindi comunque la proposta di vita che fa il Signore è sempre questa: chi si sottrae alla proposta di vita che offre il Signore, ecco che si mette in una zona di morte, di sterilità. All'angelo della Chiesa che è a Pergamo scrivi, così parla colui che ha la spada affilata a due tagli, e quindi si presenta in questa comunità che è ancora a 100 km a nord di Smirne, famosa per, forse questo lo sappiamo tutti, per la pergamena, Pergamo, no? E qui una delle ricchezze di questa regione appunto è stato scoprire questa tecnica, e quindi abbandonare i papiri e cominciare a scrivere su questa materiale che era molto più comune, forse più utilizzabile, ecco, da un maggior numero di persone. Quindi il libro con la pergamena e il rotolo diventa, ecco, forse un pochettino più alla portata di tante persone. Famoso anche per l'Asclepio, anche qui ci sono degli scavi che sono una collina intera, andate lì, c'è una collina enorme a Pergamo e si può camminare per mezza giornata all'interno di queste rovine, tempio. L'Asclepio era un luogo di cura, dedicato al dio della medicina, in cui anche lì c'era una specie di formule terapeutiche di qualche modo. Insomma, questa città, quindi regale, si vede, questa comunità viene avvicinata da colui che ha la spada affilata a due tagli. Altra espressione che trovavamo nel capitolo 1, nella visione originale, spada affilata a due tagli, questa espressione che torna anche nel capitolo 4 della lettera agli ebrei, no? La parola è questa spada che entra profonda, affilata, no? Ti va a distinguere, no? Le giunture, le midolla, cioè ci aiuta a fare discernimento, a capire il bene, il male, ciò che viene da Dio, ciò che invece è contro la costruzione della mia persona e della mia comunità. E tra l'altro colui che ha la spada affilata nel testo originale è una parola sola ed è un participio, è come dire continuamente ha questa parola che continua a uscire, quindi è un dinamismo anche che forse nella traduzione si perde un po'. Quindi la sua parola continuamente esce e continuamente taglia, questo vuol dire. Ecco, so, descrizione della comunità, so che abiti dove Satana ha il suo trono, tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Allora, normalmente gli autori interpretano questo luogo dove Satana ha il suo trono per il fatto che a Pergamo il culto imperiale era uno dei centri maggiormente molto forte, no? Uno dei centri di maggiore propagazione di questo culto all'imperatore onorato come Dio. Allora, ci vorrebbe più tempo anche qui per capire ogni passaggio, come vedete le cose sono tante, no? Il procedimento è un po' forse questo, forse, secondo me quello che mi sembra di capire, è che dovunque c'è un potere umano che dà così alla testa e che pretende di sostituirsi a Dio, lì c'è qualche cosa satanico, appunto. Pensate al giardino terrestre, no? Torniamo all'albero della vita, visto che abbiamo fatto questa immagine. È il Signore che voleva che Adamo partecipasse in tutto per tutto della vita divina, ma aveva lasciato questo segno: non mangiare di quest'albero che è al centro del giardino. L'unico segno, tutto il resto lo puoi fare. Ma perché è importante quel legame? Perché noi non siamo Dio. Se io passo sopra a quel segno lì e non ne tengo conto e trasgredisco il comando e la parola del Signore, io mi sostituisco a Dio. E chi è che si è sostituito a Dio? Nella tradizione cristiana, gli angeli ribelli, eccetera. Ecco, quindi ecco che nell'obbedienza, nel rimanere rispettosi, non è un servilismo, non è nemmeno un rinunciare alle proprie prerogative, anzi è portare al massimo le capacità della persona umana come immagine e somiglianza di Dio. È Dio che vuol donarci la sua vita, ma è Dio che vuol porre anche questo segno che va rispettato. Dovunque questo segno non si rispetta, ecco che c'è questa follia, chiamiamola satanica, che al tempo era dell'impero romano, ma che è stata anche di tante altre persone, ecco perché questo simbolo viene poi applicato a tutti i tipi di poteri assoluti che si sono sostituiti a Dio, che hanno fatto il bello e cattivo tempo, il potere di vita e di morte, decido io, no? Vita e morte, decido io cos'è bene e cos'è male. Una visione molto molto distante da quella che era la visione della regalità anche in Israele, che poi sia stata rispettata non si sa, no? Ma se voi guardate il capitolo 17 del Deuteronomio, il re per poter governare sugli altri doveva leggere la parola di Dio giorno e notte, e nell'obbedienza alla parola di Dio allora poteva governare gli altri. Anche tutto Salomone parte tutto da qui, no? Capitolo 9 della Sapienza, la sua bellissima preghiera: dammi la sapienza perché io possa governare questo popolo che tu mi hai dato, quindi il popolo è tuo. L'autorità, se è intesa così, va bene. L'autorità quando è autoritarismo e dispotismo sugli altri è satanica, anche nella Chiesa, e purtroppo ce ne sono anche esempi. Tuttavia tu tieni saldo, no? Qui si dice che il nome del Signore è stato tenuto saldo, la comunità resiste, nonostante quel pesante. Pensate che anche dopo Costantino, quando il cristianesimo si è già diffuso, proprio a Pergamo c'è un imperatore di Costantinopoli che cerca di far ripartire il paganesimo, e non a caso sceglierà questa città, si chiama Giuliano l'Apostata, no? Nel 360. E neppure ha avuto i suoi martiri, questo Antipa che viene nominato, messo a morte nella vostra città. Quindi si parla già di un resistere fino alla morte, con la martiria, no? La testimonianza che diventa martirio. Io testimonio il valore di quello che il Signore mi ha dato anche a costo della vita. E questo Antipa, pensate, viene chiamato allo stesso modo di come viene chiamato il Cavaliere Bianco nel capitolo 19 dell'Apocalisse. Testimone fedele è quel cavaliere là. Quindi Gesù ci fa sempre partecipare a quelle che sono le sue prerogative, no? Il cavaliere bianco è risorto, è Cristo stesso, no? In alcune interpretazioni, per cui a noi fa partecipare di questa vittoria. Ma anche qui c'è da rimproverarsi alcune cose. Versetto 14: presso di te ai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carne immolate agli idoli e abbandonarsi alla prostituzione. Così pure tu hai quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Ecco che torniamo su questi pericoli in qualche modo interni. All'interno della comunità cristiana ci sono queste spinte, queste persone che interpretano in maniera diversa, no? Dottrina di Balaam, Nicolaiti, persone che in qualche modo vogliono piegare forse il messaggio cristiano a alcune loro magari compromessi. Pensiamo appunto che davanti per esempio a una persecuzione come quella che è stata prospettata nei versetti precedenti, dice vabbè, possiamo anche assumere qualche uso e costume dell'ellenismo, dell'impero romano, senza proprio dover morire, no? Non so. Questo però viene bollato, come nella letteratura profetica, di infedeltà. Nel capitolo 25 del libro dei Numeri si parla di queste donne di Moab che sarebbero state usate, e ritorna nel capitolo 31 del libro dei Numeri, da Balaam, l'indovino, no? Che nel testo dei Numeri in realtà poi era anche una figura bella, perché insomma benediceva il popolo di Israele, no? Però poi si torna su questo e si dice: ma insegnava al re Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, non sei riuscito a maledirli, non sei riuscito a farli cadere, a opporti al loro passaggio, beh, allora corrompili dal di dentro. Questa è anche una tecnica che il male usa spesso, no? Non è persecuzione frontale dove ti viene chiesto di dare la vita, no? Non ti vengo a uccidere, ti vengo a dire anzi: no, bravo, la tua vita va molto bene così, anzi, se poi ci mettiamo insieme e facciamo queste belle cene, facciamo, non so, questi altri culti, che male c'è, no? Tu adori il tuo Dio, io adoro il mio, nascevano questi festini, queste cose, e lì nel compromesso ecco che c'era il pericolo di annacquare il messaggio cristiano, di incrinarsi, di cadere, no? Ecco perché anche qui, ancora una volta, si parla di un pericolo reale all'interno delle comunità cristiane, che viene bollato come idolatria, infedeltà, prostituzione. Non è fedeltà all'unico vero Dio che richiede tutto il mio impegno, tutto il mio amore, tutta la mia intelligenza, senza compromessi. E allora anche qui necessità di conversione. E qual è la minaccia? Altrimenti verrò da te. Ma guardate, la venuta del Signore anche qui è una cosa che di per sé, se uno è credente, dovrebbe vedere come una grandissima gioia, no? Ognuno di noi dovrebbe gioire, dice: ah, ma finalmente viene il Signore. E però questa stessa venuta, appunto, nella scrittura spesso viene interpretata appunto come giudizio, come vittoria, come lotta. La parola e la presenza del Signore sono quelli che in qualche modo fanno emergere la verità di noi stessi, e allora alle volte viene anche il timore di questa venuta, di questa presenza. C'era un poeta spagnolo, grande mistico, che diceva: matemi tu presenza, cioè mi uccida la tua presenza. Aveva capito questo dinamismo, cioè il Signore risorto che si avvicina con la sua stessa presenza, uccide quella parte di me che non è in comunione, che non è in consonanza con quello che è il progetto del Signore risorto su di me. E combatterò, infatti si parla anche qui di battaglia, il Signore combatte con tutto ciò che deturpa la bellezza della condizione umana, e la sua presenza è quello che ci purifica. E al vincitore viene promessa qui la manna nascosta e una pietruzza bianca, e su questa pietruzza c'è scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. La manna è il cibo del deserto, ma è anche in qualche modo la vita piena, secondo l'interpretazione di Giovanni 6, offerta dal Messia, la sua vita piena. E poi la pietruzza, che rimanda alle 12 pietre incise nell'efod del sommo sacerdote, che ha inciso questo nome nuovo. Il nome nuovo indica sempre una missione, rinnovare la tua identità per un ministero, per un servizio. All'angelo della chiesa che è a Tiatira scrivi: così parla il figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco, i piedi simili a bronzo splendente. siamo ancora a 70 km a sud-est di Pergamo. E questa città era famosa per il commercio della porpora, lo sappiamo da una certa Lidia che viene nominata negli Atti degli Apostoli, e il mittente si presenta come figlio di Dio. Vedete, c'è una certa progressione anche in queste lettere, pian piano si svela anche sempre meglio. Gli occhi fiammeggianti come il fuoco rimandano al discernimento, i piedi simili al bronzo splendente vengono assimilati all'amore. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio, la costanza, so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Questa comunità rappresenta anche una certa crescita. Le opere ultime sono migliori delle prime, è cresciuta spiritualmente, si dà da fare, va avanti. Però anche qui punta il dito su quello che è il problema di questa comunità, che lasci fare a Jezabele, la donna che si dichiara profetessa, seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione, a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. E di nuovo abbiamo questo tentativo, no? È un problema che Paolo ha trattato nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 8, al capitolo 10, gli idolotiti, no? E probabilmente qui continua a tornare fuori anche queste carni immolate agli idoli, non era così scontato. Paolo, vi ricordate, era più liberale, ma insomma basta che sappiate che cosa fate, insomma poi potete mangiare, no? È un po' come anche Gesù diceva, ma il cibo poi alla fine va nella fogna, quindi insomma. Ecco, però qui probabilmente c'è il discorso dietro proprio dell'annacquarsi, del cercare di non contaminarsi, stare attenti a non mancare la fedeltà di amore a questo Dio unico, no? Come in un matrimonio, il Signore ci ha sposati, bene, io devo in qualche modo in questo amore escludere anche altri amori, perché non posso continuare ad amoreggiare con tutte le persone e dirmi che sono fedele a quell'unica che ho sposato, non avrebbe senso. In qualche modo il scegliere una persona comporta l'esclusione di altri, gioco forza. E allora, ecco, se non si converte da questa prostituzione, cioè da questo darsi a tante altre cose che non sono Dio, la getterò in un letto di dolore e anche quelli che commettono adulterio con lei, se non si convertiranno. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno secondo le sue opere. Colpirò a morte i suoi figli addirittura, no, un'espressione che se la prendiamo alla lettera ci sembra crudele, come il Signore può dire certe cose? Bene, l'interpretazione è sempre appunto i figli sono come i frutti di questo tipo di azione. Cos'è la prostituzione? Mancare alla fedeltà di Dio, no? Dio non è più colui che è il centro, il cuore pulsante della mia vita, mi do a tante altre cose minori. Ed ecco che allora i pensieri e le opere che scaturiscono da questo vario tipo di unioni, ecco i figli come possiamo interpretarli, in qualche modo non portano a niente, producono sterilità e morte, non sono quindi la via da seguire. A quelli di Tiatira che non seguono questa dottrina, che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi dico, non vi imporrò altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Ossia, cioè, quelli che nella comunità si sono lasciati conoscere da Dio, quindi hanno vinto questa tentazione, la tentazione di sempre, no? Quella che vi ho accennato prima, di sostituirsi a Dio, che è la tentazione della torre di Babele, se volete, no? Facciamoci un nome che arrivi fino a Dio, no? È Dio che ci dà un nome, noi dobbiamo riceverlo da Dio il nome, che è la nostra identità, non farci noi un nome. Tentazione satanica, babelica, che dicevamo. E al vincitore che custodisce fino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni. Ecco, qui condivide la sua stessa autorità, vedete, come dicevamo prima, la vita risorta. Chi custodisce, tutto dal Deuteronomio fino all'Apocalisse, tutta la scrittura parla dell'importanza di questo verbo, no? Che abbiamo già detto, custodire le parole. Noi spesso lo traduciamo con meditare. Se andate a vedere dove c'è un verbo originale ebraico o greco di un certo tipo, spesso si traduce in meditare, che non è proprio lo stesso, però dobbiamo capirlo in questo senso, no? La meditazione forse per noi è anche custodire questa parola, rimuginarla, tenerla in noi, cercare di approfondirla, di capirla. Quindi chi custodisce darà autorità. E vi ricordate che nel capitolo 22 di Luca Gesù lo dice anche agli apostoli, no? Siederete sui 12 troni e governerete le nazioni. Ma erano pescatori, erano gente normale, non è che gli sta parlando di un'autorità di governo reale, gli mette uno scettro in mano e una corona. È l'autorità di chi segue il Signore, anche del piccolo, del povero, no? Di ciascuno di noi, che se è unito in comunione profonda, segue quello che è il progetto che Dio ha su di noi, ecco che può partecipare a questa autorità. È un'autorità che non è mai autoritarismo, ma che è una parola autorevole. San Francesco che se ne va a piedi scalzi con un bigello di saia davanti a Innocenzo III, che era l'imperatore più potente dell'Europa di quel tempo. La parola autorevole non è data tanto dal fatto che sei una corona d'oro o tanti anelli in mano. E le governerà con scettro di ferro. Questo è il Salmo 2, potete andarvi a riprendere, viene ripreso anche al capitolo 12 e al capitolo 19, in questo governare con il Messia del cristiano. E la stessa autorità, appunto, infatti, che ho ricevuto dal Padre mio, a lui darò la stella del mattino, cioè consegnerò me stesso, perché la stella del mattino è un altro modo di chiamare Cristo stesso. Nel capitolo 22, versetto 16, si dice proprio questo. E termina con l'esortazione sapienziale: chi orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Rimangono ancora altre tre chiese, no? Vedete che alcune cose ritornano, altre cose sono particolari per ogni chiesa, no? La chiesa di Sardi, il Signore si presenta come colui che possiede i sette spiriti, cioè la totalità e la molteplicità allo stesso tempo dello Spirito, secondo il testo di Isaia 11. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Pensate quante nostre comunità, no? Accennavo forse già all'inizio, si credono ricche, importanti, ma non tanto ricche di soldi, ma perché c'è un attivismo bello spinto, il fare, faccio questo, faccio quell'altro, cosa non, no, ti si crede vivo, fai un sacco di cose, in realtà sei morto, appunto, come dicevamo già ad Efeso, perché forse manca la cosa principale. E infatti l'esortazione qui è: sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché le tue opere non sono perfette davanti a Dio, no? E per rivitalizzare cosa bisogna fare? Bisogna fare memoria del passato. Anche qui vi ricordate, anche a Efeso diceva: ricordati del tuo primo amore, ricordati da dove sei partito, chi è che ti ha fatto innamorare, no? E qui ricorda come hai ricevuto, ascoltato la parola, custodiscila. Ci siamo appena fermati, no? Il verbo shamar, molto importante nel Deuteronomio: custodisci la parola, custodisci, conserva, osserva le mie parole e convertiti. Quindi accoglienza, ascolto, custodia delle parole, conversione. Se non sarai vigilante, parola che riprende anche Gesù nel Vangelo, no? L'esortazione alla vigilanza ritorna sempre: verrò come un ladro senza che tu sappia che ora. A Sardi ci sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degni. Cioè alcuni già adesso partecipano di questa vita risorta, la vita rinnovata portata dal Signore Gesù con la sua morte e risurrezione. Ecco perché si ritorna vincitore, sarà vestito di bianche vesti e non lo cancellerò dal libro della vita. A Filadelfia si presenta come il santo, il veritiero. Il santo è una delle espressioni più forti, più potenti, perché il Signore è risorto, quindi chiamato come Dio stesso. Il santo per eccellenza è Dio, colui che ha la chiave di Davide. La chiave di Davide, come il maggiordomo di Isaia 22, figura molto importante, perché è colui che regola l'accesso, la porta, in qualche modo, infatti, è un potere. Il potere della porta è l'autorità. Io sto lì e decido chi può entrare e chi può uscire. E quindi è una responsabilità nella storia della salvezza. Legare o sciogliere, il potere di legare o sciogliere vuol dire proprio questo: ammettere, far entrare o far uscire, no? Così, il testo di Giobbe, il libro della sapienza. Quindi la fattispecie, siccome è legato all'Ade, la menzione, il rimando è alla morte che non ha potuto trattenere risorto. Gesù nel sepolcro, ma lui non è stato trattenuto, ha vinto, è uscito. Ecco perché ha la chiave di Davide, è lui che decide, no? Conosco le tue opere, ecco perché ritorna questa menzione della porta. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. E capite chiaramente, in base a quello che abbiamo detto, che questa porta è la risurrezione, no? Questa porta che lui ha aperto. E comunque, di riflesso, una qualsiasi opportunità, una chance che il Signore offre alla sua Chiesa, a tutti noi. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. E allora ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, torna questa espressione, vedete che dicono di essere giudei ma mentiscono, non lo sono, li farò venire perché si prostrano ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Dovranno anche loro riconoscere gli amati dal Signore. In qualche modo chi è stato amato da Dio viene riconosciuto. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch'io ti custodirò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Anche qui per tentazione, per Asmos, ricorre solo qui, in tutta l'Apocalisse. E l'opportunità, cioè la prova, viene vista come un'opportunità più che una spada di Damocle o qualcosa che incombe come un pericolo, no? La prova che sta a venire sul mondo intero, l'ora della tentazione. E spesso c'è questo atteggiamento: la tentazione non è sempre qualcosa di negativo nella scrittura, è un'occasione che il Signore ci dà per vedere di che pasta siamo fatti, per vedere fino a che punto è vero il nostro amore, fino a che punto dobbiamo ancora convertirci. E questa, infatti, questa tentazione mette alla prova gli abitanti della terra per vagliare in qualche modo ciò che è conforme al piano di Dio, ciò che si oppone al piano di Dio. Vengo presto, tieni saldo quello che hai, nessuno ti tolga la corona, cioè la corona, la vita piena. E a questo vincitore viene promesso questo simbolo molto bello, di essere colonna nel Tempio di Dio e non uscirne mai più. Allora, la colonna, essenzialmente due sono i significati di questo simbolo, la stabilità e la bellezza, no? Il decoro, la decorazione. E stare sempre nel Tempio è un'espressione che ricorre moltissimo, no? Nei Salmi, come desiderio del Levita, no? Stare sempre nella casa del Signore vuol dire un'intimità continua, no? Anche se sappiamo che l'Apocalisse alla fine, nella visione finale, dirà nella Gerusalemme celeste non c'è più il Tempio, perché non c'è più bisogno di Tempio, perché c'è questa comunione diretta, profonda di ciascuno con l'Agnello. E l'ultima chiesa, l'angelo della chiesa di Laodicea, scrivi, così parla l'Amen, il testimone degno di fede, veritiero, no? Questa comunità fondata da Epafra, questo apostolo di Colossi, come si è scritto nella lettera ai Colossesi, centro bancario, secondo quello che dice Cicerone, sede di una scuola medica famosa. Gesù si presenta come l'Amen, cioè la risposta umana a Dio. Il vero sì che l'uomo ha detto a Dio, chi è? Gesù Cristo, sono io, mi presento, testimone fedele, principio della creazione, anche qui, cioè la sua rivelazione svela il senso del cosmo. E qui l'analisi della comunità non è molto positiva. Conosco le tue opere, non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Un'espressione forte che è esattamente il contrario di quello che diceva l'uomo Orazio, no? Questa aurea mediocritas, no? Di stare in questo mezzo, no? Tu dici sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Cosa manca a questa comunità? Proprio questo senso di bisogno di Dio. È caduta purtroppo nell'autosufficienza, né freddo né caldo, non faccio né male né bene. Pensate quanti cristiani, quante persone che abbiamo noi stessi, mettiamo sul dito, puntiamo il dito su di noi e intorno a noi lo vediamo, tante persone che ma io non esagero mai, cioè non faccio né male né bene, insomma, stiamo lì nel mezzo, questa tiepidezza assurda che noi passiamo per virtù, ma non è virtù, perché comunque chi fa, che si espone e ha quella passione per Dio, comunque troverà degli oppositori, quindi non sarai mai né solo tiepido, così che vai bene per tutti. Così è proprio la condizione di chi vuole piacere a tutti, ma è impossibile. In qualche modo saremo freddi o caldi. E vomitare è appunto perché non ci può essere comunione. Un'espressione forte che dice chi non si attacca, chi non si appassiona, no, alla vita che io offro, e in qualche modo purtroppo non può rimanerci attaccato. Quindi è tiepido, viene vomitato, viene espulso perché non può essere unito al Signore. Dice che sei ricco, dice che non hai bisogno di niente, invece non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, un cieco, un nudo. E allora ecco che il consiglio da parte del Signore è di comprare da me, attenzione, da me, perché solo da Lui si può comprare, no, l'oro della comunione con Dio, l'abito bianco, che è la vita risorta, chi ce l'ha? Solo il Signore può darcelo. Il collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista, cioè la capacità di discernimento, di vedere le cose come sono, solo lo Spirito ce lo può dare. E questo rimprovero è dettato dall'amore, anche questo è molto importante, eh? Il fatto di accogliere il rimprovero di Dio è proprio perché quelli che amo, versetto 19, li rimprovero e li educo. L'amore lo spinge a questo tipo di educazione, anche che alle volte ci può sembrare dura, ci può sembrare scomoda. Sii dunque zelante, convertiti, anche qui di nuovo sii fervente nell'amore, questo imperativo di questo verbo importante, realizza quanto comanda. Io sto alla porta e busso, bellissima immagine, in questa visione quasi totalmente negativa di questa comunità ci viene consegnata questa parola che è tratta dal Cantico dei Cantici, più o meno penso ispirata, no? Giovanni si ispira molto al Cantico dei Cantici anche quando scrive il Giardino della Passione, Cantico 5, sto alla porta, busso, è solo chi mi ama che ascolta la mia voce e mi apre la porta dall'interno. Il Signore non sfonda le porte, se non gliela apriamo noi non possiamo entrare in comunione, no? Se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, verrò da lui ed ecco che nascerà questa comunione nuova, cenerò con lui, il mangiare di nuovo, no? Gesù entra da chi lo ama, da chi gli apre la porta. E allora la conclusione: al vincitore fa condividere la sua autorità. Abbiamo già toccato questo punto, lo fa sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio sul mio trono. Ecco, il Signore che ha vinto e per bontà sua ci fa partecipare di questa vittoria, di questo sedere appunto sul trono, governare come Lui ha fatto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e questo chiediamo, ecco, che il Signore ci dia questo orecchio per capire ciò che lo Spirito continuamente ha detto alle chiese dell'Asia, ma continua a dire alla nostra chiesa, alla nostra comunità.
Un'osservazione.